E ora, avvicinandosi l'8 marzo, abbiamo pensato di omaggiare le donne parlando proprio di figure femminili importanti e spesso non riconosciute. E lo facciamo con Science She Did, un progetto nato dalla collaborazione tra il Teatro della Sete e Kaleido Scienza, che si propone di narrare la storia di 5 donne autrici di importanti scoperte nell'ambito delle discipline STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, portando poi i ragazzi a calarsi nei panni di scienziati alle prese con l'azione attiva e creativa della scoperta tramite dei laboratori mirati. Ne parliamo con Caterina Di Fant del Teatro della Sete e con Giada Rossi per Kaleido Scienza. Benvenute.
Buongiorno.
Grazie Arianna.
Benvenute. Allora, Caterina, partiamo con te e partiamo raccontando da cosa è nata l'idea e che volontà c'è sotto una proposta del genere.
Allora, c'è stato un libro dal titolo Scienziate nel tempo, 100 biografie, scritto da Sara Sesti e Liliana Moro, che ha stimolato l'idea di questo progetto. Sara Sesti, del gruppo Donne Scienza nello specifico, è anche parte della nostra squadra e ci fornirà consulenza sul progetto. L'obiettivo è quello di fare divulgazione scientifica attiva attraverso anche il teatro. Il progetto prevede di far conoscere storie di donne che hanno contribuito alla realizzazione di scoperte che appartengono al quotidiano, alla nostra vita di tutti i giorni, il cui operato però è stato, per diversi motivi, ma sempre perché loro erano donne, nascosto dalla storia. L'idea di base è quella di svelare il perché la loro scoperta e il loro operato sono state nascoste. Il nostro pubblico saranno i ragazzi e le ragazze della scuola media. Prima offriremo loro uno sguardo accattivante sul tema della scienza attraverso i racconti teatrali e poi arriverà l'occasione di calarsi, come dicevi, nei panni di scienziate e scienziati grazie ai laboratori scientifici condotti da Kaleido Scienza.
Certo, quindi una narrazione, diciamo, su due livelli, uno storico e personale e uno lavorativo, giusto?
Sì, proprio così.
Io approfitto un attimo per aprire e chiudere una piccola parentesi che però può essere esplicativa. Giada, come siamo messi a livello di interesse e di occupazione femminile nell'ambito scientifico?
Ma la situazione è che attualmente in tutto il mondo, in realtà, non soltanto in Italia, c'è un divario di genere per quanto riguarda l'accesso alle materie STEM e quindi nell'ambito anche lavorativo, molto grande. Attualmente, da quello che sappiamo dall'ultimo rapporto PISA-OCSE del 2019, soltanto il 33% delle ragazze si iscrive a una laurea STEM, nonostante il rendimento poi delle donne a volte sia maggiore rispetto a quello degli uomini. Però diciamo dai 17 anni in poi cala moltissimo l'interesse verso queste materie, anche per un pregiudizio che percorre sia l'ambiente familiare che quello scolastico, si pensa che siano più adatte ai maschi. E questo disinteresse porta le ragazze a non proseguire, a non tentare il percorso di studi verso queste materie. E pensiamo che l'Allen Institute for Artificial Intelligence recentemente ha previsto che questo divario di genere nelle materie STEM sarà colmato tra 118 anni.
Aiuto. Senti, invece come siamo messi in Europa? C'è un esempio importante che è dalla Slovenia, qui vicino a noi, vero?
Sì, la Slovenia negli ultimi anni ha, diciamo, accelerato molto per cercare di colmare questo divario di genere, guardando al nord dell'Europa, dove questa disparità in generale, non soltanto per quanto riguarda le discipline scientifiche, è meno accentuata. Possiamo però, diciamo, dare una visione più mondiale. I passi avanti nella disparità di genere si stanno facendo, ma molto molto lentamente. Quindi andiamo a passo di lumaca.
Ecco, però allora ritorniamo al progetto. Voi contribuite, appunto, pensando questo progetto, questi laboratori, queste narrazioni che verranno fatte in aula, adesso ce lo spiegherete meglio, proprio per i ragazzini dagli 11 ai 14 anni, in maniera tale che ci sia un approccio anche concreto che dia uno spiraglio, una possibilità per un domani diverso, giusto Caterina?
Sì, lo facciamo raccontando storie di persone che hanno vissuto in prima persona questo desiderio di sormontare un po' il pregiudizio. Quando parlo di pregiudizio mi rifaccio ai misteri che ricorrono spesso nelle vite delle scienziate, legati soprattutto al riconoscimento da parte dei posteri, no? Dei meriti,
certo,
per il loro operato. Noi in questo momento stiamo lavorando alla storia di Hedy Lamarr,
sì,
una diva di Hollywood, una bellezza assoluta e innegabile, che tutti però associamo solamente al cinema nel momento in cui la vediamo ritratta in una foto, non ad una scienziata. Lei era una donna geniale, come per le sue colleghe lo stereotipo della bellezza nemica della ragione, che non è superato nemmeno oggi, non lo era assolutamente ai suoi tempi. La sua vicenda ci racconta la storia di una donna che non è riuscita a battere questo pregiudizio. Con la sua invenzione lei entrò in un ambiente di prerogativa maschile,
certo,
e questo la mise in difetto. Con la sua invenzione lei si addentrò in un ambito popolato da uomini, di uomini che di lei vedevano solamente la bellezza.
È una figura interessantissima, sembra veramente la sua vita tratta da un film. Vuoi raccontarcelo, Caterina? Da dove partiamo? Da Vienna?
Sì. Partiamo da Vienna nel 1914, lei lì nasce da una famiglia borghese, riceve una istruzione insomma garantita su base ottocentesca, quindi con degli insegnanti personali e privati. Fin da piccola viene attratta dal funzionamento degli oggetti, quindi li smonta e li rimonta per capire come funzionano. Da giovanissima si innamora del teatro e decide che vuole fare l'attrice. Da giovanissima si sposa e il suo primo marito verrà lei a scoprire essere un ricco mercante d'armi, e per 7 anni lei, seguendolo nelle sue fabbriche, nel suo lavoro, riesce a scoprire come vengono costruite e come funzionano le armi, solamente che suo marito a casa inizia ad ospitare delle figure pericolose, tra le quali anche Mussolini ed Hitler, e matura in lei il desiderio di vendicare la guerra e quindi professare attraverso il miglioramento delle tecniche di guerra la pace. Le grandi invenzioni, noi lo sappiamo, no? Nella storia dell'umanità nascono spesso in ambito militare. Lei, grazie al primo marito, ha maturato l'esperienza nelle armi e ha conosciuto i difetti dei missili. Questa è una caratteristica della sua personalità, della sua mente geniale. Quando incontrava un problema, lo smontava, come faceva con gli oggetti quando era piccola, per ricostruirlo e trasformare il problema in soluzione dello stesso. Cercando, no, di studiare come aggirare i limiti dei siluri, lei arriva ad una grande invenzione.
Lei anche scapa, diciamo, c'è una fascinazione, perché tanta parte farà anche appassionare i ragazzi in questa,
sì,
forma che darete, che veramente ha la forma di un giallo, no? Questa narrazione. Quindi
sì,
lei scapa addormentando, si dice, con un sonnifero la cameriera e fugge verso Londra.
Sì, cameriera che tra l'altro è stata in maniera molto teatrale, cinematografica, come tutto la rappresenta nella vita, è stata da lei selezionata attraverso un casting proprio, no? Per poter avere in casa una cameriera della sua statura che le assomigliasse, della sua corporatura. Il giovedì mattina, in un libro, lei racconta aver abituato tutti i governanti di casa a lasciarla dormire fino a mezzogiorno, non svegliarla mai. Un giovedì mattina la cameriera, che molto le assomiglia, chiede la mattinata libera, lei gliela concede, si sveglia molto presto, le versa del sonnifero nel caffè, la addormenta, la veste con i suoi abiti e i suoi gioielli, la porta in camera e dal retro lei scappa con i vestiti, con i gioielli e sale su un treno, mentre il marito all'estero, diretta a Parigi. Da Parigi poi prenderà la strada per Londra, sapendo che suo marito non l'andrà mai a cercare, perché lei possiede tutti i segreti del suo lavoro, quindi è la prima a sapere che non verrà cercata. Ha una mente scientifica e ha un approccio assolutamente artistico, creativo alla vita.
Ribadiamo che sono due cose che non vanno in contraddizione, no? Un approccio creativo alla scienza,
no,
perché normalmente c'è un po' questo pregiudizio, anzi.
Assolutamente no, la capacità di calarsi all'interno del problema e trasformarlo in un'opportunità solutiva è una condizione artistica, oltre che scientifica.
E quindi con questo desiderio di vendetta anche per il nazifascismo, cosa succede,
sì,
quando approda poi negli States?
Succede che lei entra subito nel mondo di Hollywood con il piede giusto, col piede migliore, diventa una diva, gira più di 30 film, ad un certo punto, quando la sua carriera di diva comincia a scemare, diventa produttrice, ma nel momento in cui lei ritorna a casa ogni giorno si chiude nel suo laboratorio e studia, entra anche in un giro di amicizie legate al mondo della scienza, della ricerca scientifica, e continua a ragionare sul guaio dei missili, sul limite che hanno questi missili dal punto di vista militare, gli stessi missili a cui lavorava anche suo marito. Questi sono facilmente intercettabili perché sono teleguidati attraverso un unico canale radio che può essere facilmente individuato. Lei pensa a come trasformare questo limite in un potenziale e quindi studia alla creazione di un dispositivo guida che cambi continuamente, rapidamente e casualmente la sua frequenza in modo da renderla inviolabile. Riuscirà con uno dei suoi successivi fidanzati a mettere a punto il sistema a spettro prolungato, che è un sistema che modifica di continuo la frequenza radio, basandosi su uno spettro a 88 canali. 88 sono anche i tasti di un pianoforte e infatti il suo compagno è un pianista.
Quindi trova soluzioni dalle immagini lei che vede, sì, che incontra.
È viva.
E poi cosa accade?
Succede che lei e Giorgio Antille, il musicista, brevettano questa invenzione, decidono di regalarne anche i diritti al governo degli Stati Uniti, ma si sentono rispondere che non è possibile attuare al momento la realizzazione di questo progetto. E la Marina contropropone ad Eddie, dato che è bellissima, di raccogliere dei fondi se vuole sostenere gli Stati Uniti. In una sola sera la mettono a dispensare baci e con quei baci raccoglie 7 milioni di dollari, per cui anche lì, no, rispondono alla sua proposta geniale ricadendo invece sull'utilità della sua bellezza. Successivamente, finita la guerra, la Marina tirerà fuori poi il brevetto utilizzandolo nell'individuazione del contrasto ai sommergibili nemici. Negli anni Ottanta il dispositivo viene declassificato, diventa utilizzabile anche nel settore civile e il successo sarà straordinario perché questo sistema risulterà più affidabile per la tutela della privacy per gli utenti che utilizzano oggi ad esempio la telefonia mobile.
Non cosa da poco. L'importante è questa relazione, no, tra bellezza e le possibilità non consentite, non riconosciute, e lei vivrà tutta la vita in una situazione, diciamo, di stallo, giusto?
Assolutamente, il limite alla bellezza alla fine si riduce ad essere l'unico limite che lei non ha superato.
Ed è importante anche il concetto della mimesi, no? Perché lei tutta la vita si è mimetizzata. E io qui passerei la parola a Giada, quindi cioè, il lavoro verterà su una narrazione, Caterina, teatrale, che voi affronterete in classe, giusto?
Sì.
E dopo ci sarà una fase laboratoriale che verrà curata da Kaleidoscienza. Giada, cosa farete in questi laboratori? Come se imparare facendo?
Sì, esattamente. Noi cercheremo di mettere i ragazzi nella condizione di vestire i panni di queste donne, quindi mettersi il camice da scienziato, come nella nostra consueta abitudine, quindi cerchiamo di approfondire gli aspetti scientifici connessi all'esperienza di queste scienziate, proponendo delle attività hands-on, quindi mettendo le mani sulla scienza, quindi favorendo per i ragazzi un approccio più personale, veicolando la scienza anche attraverso la creatività. E qui rivendico fortemente da scienziata il fatto che gli scienziati sono molto creativi,
certo,
devono avere fantasia, altrimenti non riescono spesso a trovare le soluzioni, no? Come proprio il racconto di Caterina su Eddie Lamar ci ha fatto capire in maniera lampante. Abbiamo individuato appunto queste 5 donne, uno un terzetto, e attraverso l'esperienza di queste donne andremo nelle diverse classi della scuola media ad approfondire tematiche differenti.
Vogliamo ricordare le altre figure? La prima quindi l'abbiamo già
raccontata. La prima l'abbiamo vista, quindi sarà il tema del mimetismo e questo ci consente per esempio di collaborare anche con un'azienda del luogo che è la cooperativa Farfalla nella Testa, per cui parleremo di mimetismo e ci è sembrato insomma assolutamente
una collaborazione
semplice,
ad hoc, diciamo.
Esatto,
no?
Molto semplice trovare appunto una collaborazione con loro, perché le farfalle, insomma, di mimetismo sono più che esperte.
E poi Bordano è una realtà molto importante della nostra regione, e
esatto,
praticamente voi avete deciso di abbinare, oltre al laboratorio che adesso spiegheremo brevemente, anche delle realtà produttive del territorio legate alle scoperte e alle attività lavoro che può essere plausibile un domani percorrendo una scelta del genere, corretto?
Certamente, proprio perché in questo momento di vita i ragazzini hanno un interesse particolare per le materie STEM e quindi possono anche farsi un'idea di quello che può essere un lavoro futuro, e quindi abbiamo cercato una collaborazione con delle aziende da coinvolgere appunto in questo progetto. Poiché i ragazzi in questo momento difficilmente possono entrare nelle aziende, noi cerchiamo di portare le aziende da loro.
Certo.
Quindi per questo primo tema c'è la realtà di Bordano. Poi invece per le classi della seconda media, il terzetto di donne che presenteremo saranno quelle che al tempo venivano chiamate le colored computers, cioè le calcolatrici di colore.
Sì.
Era una sezione particolare della NASA americana in cui donne di colore avevano accesso al lavoro, ma in settori separati. Quindi in questo caso abbiamo Catherine Globe, Mary Jackson e Dorothy Vaughan, che sono state assunte per verificare e validare i calcoli per la missione Apollo 11 e molte altre, che il pubblico generale ha imparato a conoscere perché recentemente è uscito un film che si chiama Il diritto di contare, che narra proprio della loro storia lottando contro le leggi razziali che,
certo,
in quel momento garantivano un accesso, però comunque era un accesso separato.
E l'azienda collegata è la?
Per questo tema è la BeanTech di Udine, che
sì,
è specializzata in integrazione di soluzioni informatiche e sviluppo di software.
Mentre per la terza figura,
la terza,
che riguarda i ragazzi della terza media?
Esatto, presentiamo il personaggio di Rosalind Franklin, che ha contribuito negli anni 50 alla scoperta della struttura del DNA, non avendone nessun merito. E in questo caso l'azienda che collabora con noi, anzi sono due, è l'Istituto di Genomica Applicata e IGATEC di Prodamano, che lavorano nel campo della genetica, del sequenziamento genetico.
Quindi è proprio per far fare un viaggio mentale alla scoperta i ragazzi, ma anche alla scoperta di un futuro plausibile. Cosa accadrà in questi laboratori, ad esempio nel primo laboratorio che andrete a fare con i ragazzi della prima media?
Nel primo laboratorio cercheremo di trasformare l'aula in un ambiente dell'Inghilterra del 1800 per far simulare ai ragazzi quello che è un racconto scientifico che, insomma, ricorderemo anche noi, la famosa falena bianca, che in tempi di rivoluzione industriale si adatta rapidamente perché le cortecce delle betulle da bianche diventano grigie a causa della fuligine dovuta allo smog. E quindi questo è un adattamento dovuto appunto a questa variazione ambientale, che si può simulare proprio in maniera anche giocosa, e quindi i ragazzi possono comprendere i meccanismi della selezione naturale in maniera molto semplice e avvicinarsi quindi anche al tema del mimetismo, perché le farfalle bianche spariscono proprio perché non riescono più a nascondersi nella corteccia delle betulle.
Voi non spiegherete niente, voi praticamente farete simulare l'accadimento e i ragazzi capiranno come funziona da sé, corretto?
Esattamente, l'approccio è quello del learning by doing, quindi imparare facendo, con una modalità che è tipica della didattica attiva.
Certo, quindi tutto molto applicativo, loro vedranno lo spettacolo, verranno ispirate, incuriositi e poi cercheranno di fare. Adoberete praticamente il contesto come dei laboratori scenografici, Giada?
Ci proveremo, perché l'idea sarebbe appunto quella di trasformare la classe in un ambiente in cui da una parte rimane l'ambiente naturale, c'è un fiume che scorre nel mezzo a dividere i due ambienti, e nell'altro ambiente ci sarà la nascita dell'industria, e quindi lì ci sarà il cambiamento ambientale. Quindi sì, proveremo a coinvolgere i ragazzi in modo che non ci sia soltanto un'attività esperienziale, ma anche un contesto scenografico che li aiuti a calarsi in quello che stanno facendo.
Ecco, allora io ricordo anche che il filone mistero sarà anche quello che porterà avanti il lavoro sulle scenografie, Caterina, in una frase che voi state portando avanti con il Sello di Udine e con l'alternanza scuola-lavoro?
Sì,
In questo momento, assieme a Valentina Rivelli e Serena Giacchetta, stiamo avviando questa alternanza. Abbiamo già presentato il progetto alle ragazze, al momento hanno risposto le studentesse di quinta. Costruiremo con loro delle scenografie da tavolo, da cattedra, in modo da trasformare la cattedra in un palcoscenico. Nello specifico, con loro elaboreremo delle scatole magiche contenenti il concetto di mimesi della narrazione, con diversi linguaggi visivi e con diversi materiali. Queste scatole ci permetteranno di svelare eventi e momenti in luoghi diversi della storia di Hedy Lamarr.
Bellissimo progetto, allora un progetto con come finalità avvicinare sia emozionalmente ma anche fisicamente, mettere le mani in pasta, diciamo, questo è l'importante, e specie in questo momento dove causa distanziamento cercate delle risoluzioni alternative, corretto Caterina?
Esattamente, l'idea è infatti di portare questo progetto nelle aule, come diceva già da poco fa. È proprio un modo per non abbandonare la speranza di poter riportare i ragazzi a teatro, no?
Chiaramente.
E a fare i laboratori, andiamo noi da loro.
Chiaramente, e nella speranza che questi spettacoli, queste narrazioni un domani diventino, perché no, uno spettacolo anche per adulti. Allora, io ringrazio le nostre ospiti.
Grazie mille, Arianna.
Grazie mille e forza alle donne. Grazie.
Forza sempre.
Grazie, forza.